realizzare il suo amore stasera.
Amen.
La sua presenza, la sua cura per te, il suo abbraccio meraviglioso, poderoso, possente, autorevole e nello stesso tempo gentile, pieno di grazia, dove ti fa sentire il suo amore, il suo perdono. Inarrestabile nella tua misericordia. Grazie con tutto il cuore, Padre. Amen. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Abbraccia la persona che è accanto a te e digli: la sua grazia nella tua vita è inarrestabile. Diglielo, dai, diglielo. La sua grazia nella tua vita è inarrestabile. Alleluia. Grazia nella tua vita è inarrestabile. È così. Gloria a Dio. È bella la presenza di Dio ed è meraviglioso tutto quello che Lui fa nelle nostre vite. Desidero condividere con voi qualcosa, non molto, non voglio tenervi a lungo stasera. Prima delle due usciamo. Voglio leggere con voi qualcosa, il Signore ha messo nel mio cuore, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, proprio ieri mentre stavo pregando appunto per questa riunione, il Signore mi faceva vedere. Voi sapete, di solito chi viene qua ogni mese sa che siamo così rivolti verso quella parete, il Signore mi faceva vedere proprio questa disposizione con una parola chiara, intimità, qualcosa che fa sentire più vicini, ci fa sentire più prossimi a Lui, no? Datemi un segno di vita, per favore. Ebrei capitolo 2. Chi è vivo dica amen.
Amen. A me ci piace la vita.
Capitolo 2 della lettera agli ebrei al versetto 14, in maniera particolare, dice così: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli, cioè Gesù, ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Ditelo insieme a me: il diavolo è stato distrutto.
Il diavolo è stato distrutto.
Una volta e per sempre.
Una volta e per sempre.
Smettiamolo di esaltare il diavolo ed esaltiamo solo Gesù e la sua grazia.
Amen.
Amen. Il diavolo non merita la nostra attenzione, perché è un nemico già sconfitto. E troppo spesso quello che noi chiamiamo diavolo in realtà non sono altro che il nostro carattere e la nostra voglia di non cambiare. Quante volte diamo la colpa al diavolo per cose dove lui non c'entra niente? Vero o no? Siamo onesti. La sapete la storia dei tre demoni? L'ho ormai raccontata la storia dei tre demoni. Sono tre demoni che si incontrano un giorno. Dico questo proprio per, non per dargli importanza, proprio per screditarlo, ma per far comprendere qualcosa di molto importante. E l'uno chiede all'altro: che hai fatto sta settimana? Ah, ho fatto un po' di così, un po' di malattie là, un po' di discordia, un po' di divisione. E tu che hai fatto? E io: guarda, ho fatto la stessa cosa tua, ho fatto un po' un macello là, un macello là, un macello là. E questi due poi si rivolgono al terzo e dicono: e tu che hai fatto questa settimana? Io mi sono riposato tutta la settimana. Cioè, che non hai fatto niente? Guarda, no, hanno già ormai imparato a fare tutto da solo. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Infatti egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Voglio aprire una breve parentesi. Per tutti coloro che sostengono che un giorno in cielo ci saranno poche persone e che la maggior parte saranno all'inferno, questo è in antitesi con quello che Dio disse ad Abramo. Vi ricordate quando Dio fece la promessa ad Abramo? Quanti si ricordano? Genesi 11, Genesi 12, 13, 14, 15, 16 e in maniera particolare 17, poi va avanti fino al capitolo 22 in maniera particolare. Quando Abramo non credeva di poter avere un figlio perché sua moglie era sterile, vi ricordate? Sara era sterile. E Dio gli fece a lui una promessa e gli disse così: la tua progenie sarà come la sabbia del mare. La tua progenie sarà come le stelle del cielo. E se tu potrai contare le stelle del cielo e la sabbia del mare, tu potrai contare pure la tua progenie. Quante stelle ci sono? E quanti granelli di sabbia ci sono? Eh? No. Non le puoi contare. Al di là di quello che gli altri possono dire, posso garantirvi che siamo tanti.
Amen.
Siamo veramente tanti. La progenie di Abramo non è la Chiesa Cattolica, La progenie di Abramo non è la Chiesa Evangelica. La progenie di Abramo è qualcosa che va al di là della religione. Io ho portato un po' di amen con me stasera, ok? Di tanto in tanto ne esco uno. E dice così, al versetto 14, Gesù ebbe in comune le stesse cose nostre. Cioè significa che lui era esattamente un uomo come te e come me. E dice qua, ebbe in comune la carne, il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose. E come uomo lui ha vinto. Come uomo lui ha distrutto la morte. Gesù è stato tentato dal nemico come uomo, non come Dio, perché Dio non può essere tentato e non può tentare qualcuno. Come uomo ha affrontato la tentazione e come uomo ha vinto la tentazione. Una delle cose importanti che ci fa comprendere qua il versetto 18 è questo, guardate. Dice, egli stesso quando è stato tentato ha sofferto. Per Gesù non è stata una passeggiata. Noi oggi diciamo, vabbè, ma lui è il Signore. No, 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 no. Lui era un uomo esattamente come te e come me. Voglio ricordare che la Bibbia dice una cosa molto interessante, dice c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini ed è Cristo Gesù, uomo. C'è un uomo alla destra del Padre. Ecco perché Giovanni quando vede la visione in Apocalisse dice io vidi un trono e colui che era seduto sul trono e accanto al trono alla sua destra un agnello immolato. Gesù è l'agnello immolato, l'uomo che ancora oggi sta alla destra del Padre. Dice la Bibbia che lui è alla destra del Padre e prega per noi. Prega per noi come uomo. C'è un uomo oggi alla destra del Padre, non un angelo, un uomo. E Gesù alla destra del Padre ha ancora i buchi e i segni e le cicatrici nel suo corpo glorificato. Con questo corpo glorificato lui ha apparso ai discepoli e a Tommaso ha detto metti qui le tue mani. Quel corpo glorificato ha delle cicatrici che non se ne andranno mai. Amen.
Amen.
Alleluia. Questo uomo ha distrutto il nemico, il diavolo, una volta e per sempre. Dillo insieme a me, una volta e per sempre. Una volta e per sempre. Il diavolo è stato distrutto una volta e per sempre. Gesù ha detto, il ladro viene se non per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. E quando Gesù arrivava nella vita delle persone, sapevano e si rendevano conto che la vita abbondante stava per toccare le loro vite. Quando si incontrava Gesù le persone non rimanevano più uguali. Perché? Perché non avevano a che fare con una religione. Dio non si identifica con le nostre bassezze. Dio non si identifica con le nostre schifezze. Dio non si identifica con le nostre dottrine, Dio non si identifica con le nostre denominazioni, Dio non si identifica con quello che noi chiamiamo cristianesimo, perché il cristianesimo non è stato inventato da Dio e neanche da Gesù, è stato inventato dagli uomini. Dio si identifica con gli uomini.
Amen.
Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato te e me. Dio non si identifica con una comunità o con una corrente. Dio si identifica con i tuoi bisogni.
Amen.
Guardate Gesù quando lui camminava per le strade della Galilea o in Giudea o in Samaria o lì a Tiro e Sidone, a Cesarea di Filippo oppure nella Decapoli. Gesù non chiedeva mai di che religione sei. Leggete nei Vangeli che lui faceva queste domande. Quante domande faceva, che consulenze faceva Gesù prima di guarire qualcuno? Gli chiedeva, ma tu appartieni ad una a qualche religione particolare, tu appartieni alla sinagoga di Tizio Cario, chi è il tuo capo rabbino? Faceva queste domande Gesù? No, quando lui doveva guarire qualcuno, liberare qualcuno, provvedere per qualcuno, faceva il terzo grado. Lui no, perché il suo desiderio non era il passato delle persone. Il suo obiettivo era raggiungere le persone nel loro presente, guarire il loro passato e dare loro un futuro ed una speranza. Le persone quando incontravano Gesù si rendevano conto che avrebbero un futuro. Mentre l'uomo giudica continuamente, ti punta il dito e dice: tu hai fatto questo, tu non hai molte speranze, tu perché hai fatto questo? Gesù è andato a chiamare Matteo Levi mentre stava riscuotendo le tasse dagli ebrei, lo guarda negli occhi e non gli fa uno studio biblico, non gli impone le mani, lo guarda negli occhi e gli dice: seguimi. Io solo per questo vorrei ritornare a 2000 anni fa, solo per vedere la potenza di questa parola che esce dalla bocca di Gesù. E la reazione di Matteo Levi, dice la Bibbia, che lascia ogni cosa e lo segue. Quella potenza di Gesù nelle sue parole quando arriva da Giacomo e Giovanni o da Pietro ed Andrea mentre stavano pescando, mentre stavano rassettando le reti o mentre stavano pulendo la barca, li guarda negli occhi e dice: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Che potenza c'è in quella parola? Io vorrei ritornare lì soltanto per sé. Non vorrei vedere i miracoli, Lazzaro che risuscita dalla morte. Ne abbiamo visti i miracoli e continuiamo a vederli. Ma io non ho mai visto niente del genere in vita mia. Qualcuno che chiama qualcun altro, un perfetto sconosciuto, seguimi. Un uomo che riesce a mettere insieme persone come Matteo Levi, Simone lo Zelota e Pietro il pescatore. Cioè, Gesù non aveva mai fatto studi di marketing, perché lui ha letteralmente messo insieme la squadra più fallimentare della storia dell'umanità, che se noi andiamo a esaminare ognuno per uno non ci azzeccavano niente l'uno con l'altro. Gesù mette insieme Simone lo Zelota. Non so quanti sanno chi erano gli Zeloti e cosa facevano. Gli Zeloti non erano gente normale. Era un po' come le Brigate Rosse, no? Degli anni 70, un po' come i Nazi Skin di estrema destra in Austria oppure in Germania. Cioè, questi qua facevano gli agguati ai soldati romani, erano proprio dei cecchini veri e propri, non avevano fucili, ma proprio erano messi là, facevano l'agguato ai romani, li accoppavano finché non li uccidevano. Cioè, Gesù prende un tizio che proprio aveva l'odio per l'impero romano. E cosa fa? Gesù fa scegliere, pare glielo fa apposta. Gesù fa scegliere uno che lavorava per i romani danneggiando gli ebrei, un ebreo che lavorava per i romani, Matteo Levi, che era uno che lavorava alle imposte e prendeva le tasse dagli ebrei, cioè dai suoi fratelli, per conto dei romani. Infatti gli ebrei non sopportavano i pubblicani, gli esattori delle tasse, perché si sentivano derubati dal proprio sangue. E Gesù mette insieme Matteo Levi e Simone lo Zelota e gli dice: voi fate una coppia stupenda, andate a predicare il Vangelo, soprattutto predicate il perdono e l'amore. Non è incredibile? A volte Dio è come se abbia veramente il senso dell'umorismo. Ma guardate qui al versetto 16, dice così: egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura di te.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te: egli si prende cura di te. Egli si prende cura di te. Non degli angeli, che gli angeli non hanno bisogno di cura pastorale, non hanno bisogno di guarigione, non hanno bisogno di interventi particolari, non hanno bollette da pagare gli angeli. Ma non cambierei la mia vita con un angelo. Gesù dice, versetto 16, egli infatti non si prende cura degli angeli. È molto bello che questa parola in greco ha un significato molto particolare. Quando la Bibbia Qua quando dice egli si prende cura, significa egli tiene stretti, ti tiene stretto a sé. Guarda cosa è scritto un attimo, tieni il segno su Ebrei 2, guarda in Isaia 41. Isaia 41, il versetto, dal versetto 10 al versetto 13, dice così: non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi, e quelli che combattono contro di te saranno ridotti al nulla e periranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te, e quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non esiste più, poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo, ti afferro per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto.
Amen.
Dai ragazzi, questa è una bella notizia.
Amen.
Questa è una stupenda notizia, però no. Egli ti prende per la mano destra e ti dice: non temere, ci penso io. Egli non si prende cura degli angeli, egli si prende cura di te. Perché? Ebrei 12, versetto 17 dice: egli doveva essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei propri peccati. E il versetto successivo dice una cosa: egli stesso infatti ha sofferto quando è stato tentato, ed è per questo che può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Al versetto 16 dice che egli non si prende cura di angeli, ma si prende cura di noi. Al versetto 18 è scritto che lui viene in aiuto a coloro che sono tentati. Perché? Perché lui sa esattamente quello che significa. Tu non hai a che fare con uno che vive dall'altra parte del mondo, in qualche angolo di cielo, così, per dirla in maniera buffa. Tu hai a che fare con qualcuno che sa esattamente cosa significa condividere carne e sangue come tu hai. C'è stato qualche volta quando hai pensato, magari hai detto a Dio: vabbè, tu non sai cosa significa essere un essere umano. Hai mai detto questo a Dio? Tu non sai che cosa significa essere me. Tu non sai che cosa significa vivere qui. Tu sei Dio. Non sai cos'è il dolore, non sai cos'è il sudore, non sai cos'è la malattia. E lui può risponderti e dirti così: no, io lo so benissimo, perché sono stato uomo come te. Ed è per questo che io posso prendermi cura di te. Perché so esattamente quello che tu stai vivendo. Io ho affrontato ogni cosa e ho vinto.
Amen.
E proprio perché ho vinto, io posso venire da te e sostenerti. Guardate, qui abbiamo qualcuno che ha vinto e che ha trionfato. La Bibbia dice, guardate, il versetto 14 dice una cosa molto importante: Gesù ha distrutto il diavolo con la sua morte, non con la sua resurrezione. Se con la sua morte lui ha distrutto il diavolo, con la sua resurrezione che cosa è successo? Se Gesù ha distrutto il diavolo con la sua morte, cosa è successo quando lui è risuscitato, quando lui è asceso al Padre, si è seduto alla destra del Padre e ha sparso lo Spirito Santo sopra ogni capo? Dai, dillo alla persona che ha detto: tu non hai scuse per perdere. Non abbiamo scuse per perdere. Abbiamo mille motivi, mille scuse per scoraggiarci, ma abbiamo un solo motivo per non fermarci: Gesù ha vinto per noi. Gesù non ha vinto per se stesso, ha vinto per noi, perché lui l'ha fatto come un uomo, per ridare dignità e posizione di autorità a te e a me. Lui non l'ha fatto per se stesso, lui non aveva bisogno di farlo per se stesso. Lui è Dio e rimarrà Dio. Ma se ha fatto questo, l'ha fatto perché voleva riportare l'uomo nella presenza del Padre.
Amen.
È per questo che la Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti.
Amen.
Con Cristo. Alleluia. Siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti, al di sopra di principati e potestà.
Amen.
Lui non l'ha fatto per sé, lui l'ha fatto per noi. E da vittorioso che è, lui non viene a te con smacco o con superbia dicendo io ce l'ho fatta, tu ancora. No, come abbiamo letto in Isaia 41, lui dice io stendo la mia mano verso di te, ti prendo per la mano destra, ti sostengo con la mia giustizia e ti dico non temere, io sono con te.
Amen.
Non è incredibile che noi abbiamo a che fare con un fedele e misericordioso sommo sacerdote, colui che ha preso il nostro posto sulla croce. Guardate qui in 2 Corinzi, andiamo verso la conclusione, 2 Corinzi capitolo 5, il versetto 17 dice così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Quanti credono in questo? Viva la sincerità. Sapete perché molto spesso certe cose ci sono state insegnate in maniera sbagliata, ce l'hanno fatte vedere in maniera religiosa. Purtroppo non è questa l'occasione per andare a trattare questi argomenti, ma voglio leggere ancora. Dice: tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Attenzione al verso 19: Dio, perché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Guardate che queste parole sono molto potenti e noi non ci rendiamo conto a volte di quello che leggiamo. Dio ha già riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini il loro fallo. Sapete cosa sta dicendo qua Paolo? Che tutti i peccati e tutti i falli sono già stati perdonati.
Amen.
Tutti, passati, presenti e futuri. Tutti. Il mondo è già stato riconciliato a Dio in Cristo.
Amen.
E Dio non imputa agli uomini i loro falli. Ricordate Gesù quando parla dello Spirito Santo cosa dice? Quando verrà lui, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi dice, di peccato perché? Di peccato perché? Perché non credono in me. Vedete, lo Spirito Santo non va in giro additando i peccati delle persone. Tu sei drogato, tu sei un adultero, tu sei un fornicatore, tu sei uno che gioca d'azzardo, tu sei uno che ruba, tu sei uno che uccide, tu sei uno che dice menzogne, tu sei uno che fa cose. Lo Spirito Santo lo convince dei peccati, perché tutti i peccati sono stati perdonati alla croce. Ce n'è solo uno. La parola peccato significa mancare il bersaglio. Parola peccato significa mancare il bersaglio. E Gesù ha detto: lo Spirito Santo convincerà il mondo soltanto di una cosa, solo una, l'unico vero peccato, l'unico, perché non credono. Smettiamola di andare in giro puntando il dito sulle persone, smettiamola di giudicare altri semplicemente perché peccano in maniera diversa da noi. È arrivata? È arrivata. Smettiamo di giudicare le persone perché peccano in maniera diversa dalla nostra. Perché davanti a Dio non c'è distinzione. Noi dunque dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Cioè Paolo dice, Dio si è riconciliato con il mondo e il mondo non lo sa. Questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, non per portare le persone in comunità. Noi pensiamo che portiamo frutto portando le persone in comunità, non è scritto da nessuna parte, è un'invenzione della Chiesa Evangelica. Noi ci inventiamo le cose e poi giudichiamo le cose sulla base di quello che noi ci siamo inventati. Noi non siamo chiamati a portare persone in comunità. Noi non siamo chiamati a portare le persone a Cristo, noi siamo chiamati a portare Cristo a
Cristo.
Perché le persone devono avere Cristo in noi. Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo, che è potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi siamo chiamati a portare Cristo alle persone. Poi se vogliono andare in un luogo, in una comunità, amen, gloria a Dio, qual è il problema? Ma non è questa la cosa basilare, è portare Cristo. Chiunque entrerà e uscirà troverà posto. Noi siamo chiamati ad andare dalle persone e dire riconciliati con Dio. Perché? Perché Dio si è già riconciliato con te. Dio non è arrabbiato con te, lui ha già fatto pace con noi. Il versetto 21 è straordinario. Seguite. Poiché egli, parla di Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui.
Amen.
Qual è l'idea che tu hai della giustizia di Dio? Vedete, l'idea che noi abbiamo della giustizia è qualcosa che è mista alla vendetta. Signore, non voglio vendetta, voglio... Ah, si sa questo. Qualcuno ci fa del male e noi preghiamo in questa maniera: vendetta no, per carità di Dio, perché sono un figlio di Dio, appartengo al Signore e la mia vita è cambiata, eccetera, eccetera, però giustizia sì. Come per dire, non ucciderlo, ma fargli rompere una gamba, almeno così si rende. Però no, dai. Tutti quanti noi arriviamo alla giustizia, perché chi ci ha fatto del male non deve andare all'inferno, ma deve soffrire un po'. Alla giustizia di cui parla la Bibbia è qualcosa che non ha niente a che fare con il nostro concetto. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. E guardate qua che cosa dice. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Gesù ha preso il nostro posto sulla croce ed è diventato peccato per noi, non peccatore, peccato. Egli ha fatto essere o diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Gesù è diventato peccato per noi prendendo il nostro posto sulla croce, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Gesù ha preso il nostro posto praticamente perché noi non potevamo morire per noi stessi, non potevamo versare sangue per noi stessi, qualcuno doveva prendere il nostro posto per riportarci al Padre, ma lui ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi prendessimo il suo posto qui sulla terra.
Amen.
Lui è diventato come noi affinché noi potessimo diventare. È scritto nella lettera di Giovanni, quale egli è ora, tali siamo anche noi. Lo ripeto così. Quale egli è ora, tali siamo anche noi oggi. Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo. Quanti watt sei? Sei basso con su? Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, voi non dovete diventare il sale, voi lo siete. Voi non dovete diventare luce. Qualcuno ti dirà: quando ti santificherai e pregherai abbastanza, allora potrai dire: forse, se Dio è di buon umore, io sono la luce del mondo. No, non è così. Tu sei, dillo alla persona accanto a te, tu sei.
Tu sei la luce del
mondo. Diglielo, tu sei. Tu sei. Vedete, noi viviamo in una società che ci chiede di fare qualcosa per diventare qualcuno, ma noi oggi siamo qualcuno perché Lui ha fatto ogni cosa.
Amen.
Amen. Amen.
Gesù ha detto: tutto è compiuto. E in virtù di quello che Lui ha fatto, tu sei.
Amen.
Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto il peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Cioè, sai che cosa sta dicendo qua Paolo? Sta dicendo che davanti a Dio Lello è come se non avesse mai peccato. È come se stesse dicendo: Valentina, in questo momento, davanti a Dio, Dio non vede peccato in lei. Perché? Ma come? Sono arrabbiato mentre eravamo in macchina prima di venire qua all'incontro, ho fumato una sigaretta, o magari ho pensato male di qualcuno, ho guardato una donna, ho pensato a quello, so, ero geloso, ero arrabbiato, invidioso, eccetera eccetera, e Dio ti dice: io non vedo colpa. Perché 2000 anni fa qualcuno ha pagato. Vedete, noi pensiamo a volte che la grazia di Dio sia come la data di scadenza sui medicinali o sugli alimenti, no? Da consumarsi preferibilmente entro il... E pensiamo che la grazia di Dio, l'amore di Dio abbia una scadenza. Per un tot di peccati puoi usufruire della nostra offerta. Dopodiché, quando tu vedrai il triangolino nel quadrante della macchina che lampeggia, dovrai preoccuparti che devi fare il rifornimento. Il rifornimento qual è? Devi fare un po' di preghiere, devi leggere la Bibbia, ti devi santificare, non devi andare più là, non devi fare più quello, e allora hai la ricarica, dopodiché almeno per 30 giorni fino alla scadenza. Però se superi i giga della grazia è un problema. Quando è morto Gesù per te? Quando è morto Gesù per te?
2000
anni fa.
Il giorno che l'ho conosciuto.
Il giorno che l'ho conosciuto. E se noi pecchiamo, cosa succede? Solo se io chiedo perdono Dio mi perdonerà. Questo è quello che viene insegnato.
Ma non abbiamo un avvocato, non funge l'avvocato, certo.
Il concetto, quello che voglio esprimere, è un concetto temporale. Cioè, se tu sbagli, come arriva il perdono nella tua vita?
Tramite Gesù.
Tramite Gesù. Ma in maniera temporale, a livello temporale, come arriva? Io commetto qualcosa, chiedo perdono, e lì arriva la grazia di Dio nella mia vita. La Bibbia dice una cosa straordinaria, come ricordava Donatella. C'è, Deborah, la Bibbia dice in Ebrei 10 che Gesù è morto e si è sacrificato una volta e per
sempre.
Dillo insieme: una volta
e per sempre.
Una volta e per sempre significa che in realtà non è successo 2000 anni fa, è successo poco fa. La grazia di Dio ti insegue e ti precede. Lui è dietro di te, Lui è davanti a te, Lui è attorno a te, Paolo dice una cosa straordinaria: giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo. Attraverso Cristo noi abbiamo avuto accesso a questa grazia. Quando è che ne usciamo da questa grazia? Dice, quando pecchi noi, tu esci dalla grazia. No, tu non puoi uscire dalla grazia. La grazia è dentro di te.
Amen.
E attorno a te. Usufruisce della grazia di Dio, ma non sperimenta i benefici. E questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, perché le persone non sanno. Ed è per questo che dobbiamo predicare la buona notizia, affinché le persone sappiano di essere già amate, già perdonate e già talmente al centro del cuore del Padre. Comprendete che attraverso Cristo ci è stata data la possibilità di vivere una vita soprannaturale, straordinaria e meravigliosa. Gesù non si prende cura di angeli, Gesù si prende cura di te, nonostante i tuoi capelli. Dici, ma perché sei tagliato i capelli così? Te ne frega. A me piace. Giusto o no? E Gesù mi ama così. Punto. Oppure con i pantaloni strappati, pure con le prese d'aria, pure con gli orecchini, pure con i cosi,
i cerchioni.
I cerchioni della macchina. A Dio non importa, a Dio non interessa, perché Dio si relaziona con noi sulla base del cuore. Lui si prende cura di te e lui sa esattamente quello che stai vivendo. Lui, essendo stato tentato, non ha mai peccato, ma ti può venire in aiuto nel momento della tentazione o se sei caduto. Gesù non ti condanna, Gesù non ti giudica, Gesù ti rialza.
Amen.
Lui ti rialza sempre e lui farà sempre qualcosa di straordinario per te. E voglio concludere dicendoti questo: lui non fa le cose perché ha un interesse nei tuoi confronti di qualcosa che tu puoi dare. Vedete, mi viene insegnato questo principio. Quando Dio fa qualcosa per te, tu devi dare a Lui tutta la gloria, perché se non gli dai la gloria, stai attento che quello che Lui ti ha dato se lo può riprendere indietro. Vi ricordate i 10 lebbrosi? La storia dei 10 lebbrosi? Quanti sanno la storia dei 10 lebbrosi? Ricordate quanti tornarono indietro dopo essere stati guariti? Quanti tornarono indietro a ringraziarlo? Su 10? Domanda a ritroso: quanti di voi credono che Gesù sapesse realmente che quei 9 non sarebbero mai ritornati? Gesù lo sapeva, sì o no? Perché li ha guariti? Perché? Perché la guarigione, quello che lui dà, non lo fa per avere qualcosa in contraccambio. Lui dà senza volere niente in cambio. Il motivo per il quale lui dà è perché ama, perché l'amore non pretende nulla. Gesù si prende cura di te e ti dà la forza per affrontare qualunque cosa nella tua vita. Lui vuole liberarti, vuole liberarci dalla paura della morte, dalla paura delle malattie, dalla paura del fallimento, dalla paura di quello che gli altri possono dire o pensare di noi. Lui è morto e ha distrutto colui che aveva l'impero della morte per, dice qua, per liberare tutti coloro che per la paura erano tenuti in schiavitù. La paura ci tiene schiavi, ma Gesù è venuto per liberarci dalla paura. Amen. E darci libertà.
Amen.
Alleluia. Libertà. 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 Attraverso, sapete attraverso cosa Lui restaura la nostra libertà? Attraverso la dipendenza da Dio. Più dipendiamo da Lui, più siamo liberi. Adamo era dipendente da Dio e quando si è ribellato ha dichiarato la sua indipendenza ed è diventato schiavo. Gesù è venuto a restaurare la nostra dipendenza e ci ha dato libertà.
Amen.
Questi sono i paradossi del messaggio. Dipendenti da Lui e finalmente liberi. Liberi. Allora significa che siamo liberi. Liberi di cosa? Liberi di fare anche tutto quello che vogliamo. La risposta è sì. Se sei libero, sei libero. Tu non segui Dio perché qualcuno ti punta la pistola addosso. E se non lo segui per amore, allora non lo puoi seguire. Amen?
Amen.
Non fare le cose per Dio perché hai paura del giudizio. Perché se hai paura del giudizio, Paolo dice tutto quello che tu fai è inutile. È inutile. Chi ha la paura vive nella paura del giudizio e l'amore di Dio non è in lui. Tutto quello che fai per lui fallo per amore.
Amen.
Dice se lo fai per amore allora è la cosa più straordinaria che tu possa fare. Non farlo per paura di non essere guarito, per paura di non ricevere qualcosa, per paura di qua, per paura di là, per paura di andare chissà da qua. No. Fallo per amore, perché l'amore è ciò che muove tutto il mondo.
Amen.
L'amore copre moltitudini di peccati, è l'amore che non fa sempre.
Amen.
Amen. Amen. Siamoci in piedi, dai. Siamoci in piedi. Amen. Benediciamo Dio, ringraziamo Dio.
Amore.
Alleluia. Se ve la sentite di uscire dai vostri posti, venire qui davanti insieme, vogliamo pregare gli uni per gli altri. Prende per la mano destra. Lui ti aiuta, Lui si prende cura di te e Lui ti libera e ci libera da ogni paura, da ogni inganno, da ogni cosa che ci tiene schiavi. Lui ci libera. Lui non si prende cura di angeli, abbiamo letto stasera. Lui si prende cura di te. Chiudiamo un attimo i nostri occhi in questo momento. Stiamo alla presenza di Dio ancora qualche minuto prima di terminare. Lui non è qui per giudicarti, non è qui per condannare, Lui è qui per rialzarti e per darti risposte. Lui è qui per prendersi cura di te, per darti delle parole di incoraggiamento e per farti rendere conto e comprendere quanto sei preziosa, preziosa per il Padre.
Per darti un amore, tu sei la mia vita.
chiaro per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Dai la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Voglio chiederti di pregare in questo momento, ti chiedo di pregare per la persona che hai accanto, affinché abbia la rivelazione stasera, ognuno di noi, affinché possiamo avere la rivelazione che Gesù non ci lascia e non ci abbandona mai, che non ci giudica e non ci condanna mai. Alleluia, Lui ci può discepolare, ci può riprendere in alcune cose, ma Lui non sarà mai contro di noi. Il semplice fatto che Lui non sarà mai dalla parte del nemico che è sconfitto, Lui non sarà mai dalla parte del nemico della nostra anima, mai, non si alleeranno mai, non si associeranno mai, Lui sarà sempre con te. In Ebrei 2 al versetto 11, poco prima di ciò che abbiamo letto, è scritto una cosa straordinaria: Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Ed è straordinario, è scritto proprio così: Lui non si vergogna di chiamarci fratelli suoi, non si vergogna di chiamarci fratelli e sorelle suoi. È scritto al capitolo 11 della stessa lettera che Dio, il nostro Dio, non si vergogna di essere chiamato il nostro Dio. Lui non si identifica con quello in cui tu stai credendo, con la perfezione di ciò che credi. Lui si identifica con te. Lui si identifica con i tuoi bisogni. Lui si identifica con le tue lotte. Lui si identifica con le tue battaglie. Lui non si identifica con la tua comunità. Lui non si identifica con i colori politici che abbiamo, con le nostre appartenenze umane. Lui si identifica con la parte più nascosta di te, con il tuo cuore. Lui si identifica con le tue lacrime e con le tue gioie. Lui si identifica con il tuo sudore. Lui si identifica con il tuo dolore. Lui si identifica con te. Non tenerlo mai fuori dalla tua vita. Mai. Lui non vuole essere al primo posto, Lui vuole essere in ogni posto. Lui non vuole essere al primo posto nel tuo cuore, Lui vuole essere in ogni posto della tua vita e della tua esistenza. Lui vuole essere coinvolto in ogni cosa che tu fai, anche le cose più stupide, anche le cose che tu reputi più sporche. Lui non si vergogna di te. Non si vergogna di essere chiamato tuo padre. Non si vergogna di te. Io sono qui per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei di Gesù. Stasera ti ringraziamo con tutto il cuore, perché non ti prendi cura di angeli, ti prendi cura di noi. Grazie perché ci incoraggi ad andare avanti e ci sostieni. Tu sei colui che ci rialza il capo sempre, sempre. Hai preso il nostro posto 2000 anni fa affinché noi prendessimo il tuo posto ogni giorno.
Amen.
E per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
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 Grazie.
Amen. Grazie. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Per sempre. vogliamo salutarci tutti quanti, ci abbracciamo con un abbraccio da quello da Sestri.